Wow! Molto grande! Bello!
Bello!
Buonasera!
Devo dire che vedendo così tanta gente, proprio misurando anche l'energia che c'è dentro questa tenda, sono contenta di aver bevuto 3 birre che mi disinibiscano un po'. Mi sento... È un bell'impatto, voi guardate qui, vedete solo noi due, ma noi guardiamo lì, non vi dico cosa si vede, viene un po' di...
Non potete capire in che stato siamo.
Ma noi siamo donne valorose, e per parlare di donne valorose, acqua adesso, che dici? È poco fine chiedere una birra, vero? Vabbè.
Non facciamoci riconoscere, già insieme siamo una specie di miscela esplosiva, Michela.
È colpa tua, tiri fuori il peggio di me e soprattutto lo valorizzi.
Non a caso ho scritto il catalogo delle donne valorose, capisci? Ho questa funzione. Comunque non è difficile tirare fuori il peggio di te.
Sì?
Voglio dire.
Allora, fammi fare il mio mestiere.
Dai, allora, buona.
Parliamo, perché ho paura, perché se io parlo del tuo libro siamo in un territorio sicuro. Se tu invece ti prendi la palla e provi a parlare di me, in questo momento con 3 birre io potrei dimenticarmi di essere una ragazza cattolica e fare confessioni che neanche in sede cattolica ho mai fatto. Che non è il caso, perché è noto che le ragazze cattoliche sono quelle che fanno i peccati peggiori. Intanto Gesù perdona, se ti penti perdona.
C'è poco da ridere, voleva fare la suora. Poi...
Ma non è vero, è un titolo del Corriere. Ma no, allora, il Corriere della Sera ieri ha detto, ha scritto...
No, diciamola questa cosa, quando l'ho letta sono rimasta perché...
Allora, c'è,
ha letto anche lei, no?
Ha tagliato la frase, cioè quando, quando è uscito il libro, io nel libro ho scritto, da piccola volevo fare la suora,
perché, virgola,
perché le suore mi sembravano più importanti delle mogli, avendo un marito un po' assente... avevano, diciamo, una predominanza.
C'ha un senso questo.
Certo, però se tu dici da piccola volevo fare la suora, trasformi una affermazione di potere in un gossip vocazionale. Infatti tutti quelli che sapevano che la vocazione non l'avevo per vari motivi, mi hanno scritto in privato dicendo la suora,
Anch'io. Ho detto. Adesso questo è chiarito. Possiamo andare avanti.
Possiamo
andare
avanti.
Questa cosa qui, capito? Ecco, adesso è chiarito. Dai.
La questione delle donne valorose. Allora, le donne valorose ci sono sempre state. Il problema, ce lo dicevamo anche a tavola prima, è che noi siamo l'unica specie sulla Terra che può definirsi narrante. Noi siamo l'unica specie che si racconta le storie di se stessa. E questa cosa, almeno per quanto possiamo capirne del linguaggio degli animali, poi gli antispecisti probabilmente avrebbero teorie diverse in merito e non entro in quel campo, però allo stato attuale mi pare di riscontrare che una produzione narrativa è misurabile solo in noi, almeno come trasmissione, come eredità di storie che passano di generazione in generazione. Il problema delle donne è che per quanto ce ne siano state di valorose, se nessuno le racconta, la loro storia finisce con loro. E questo vuol dire che la morte è per sempre per le donne, valorose o non valorose. Gli uomini vivono nell'epica che si scrivono da soli, le donne per un sacco di tempo sono state, diciamo, come fiammelle. Si accendono, si spengono e la loro luce non passa a nessun'altra. Non c'è una fiaccola che di mano in mano continua a fare genealogia delle storie delle donne. E quello che ha fatto Serena con questo libro, che si chiama appunto Catalogo delle donne valorose, è il tentativo di riprendere un certo numero di donne, non tutte, e non le più conosciute, perché le più conosciute sono quelle la cui storia appunto è passata, 34 donne che hanno fatto cose notevoli, non sempre buone, peraltro, e che hanno rappresentato un'ispirazione finché sono state vive, che hanno lasciato una traccia di sé nel contesto in cui hanno vissuto e in cui hanno fatto le cose che hanno fatto, e raccontarle bene, tra l'altro. Non è un'operazione di catalogazione nel senso archivistico, è un viaggio appassionato, una specie di rosario, chiamiamolo così.
Lo vedi? No!
Allora... è un pantheon, sono sante, non nel senso che sono sante, alcune di loro sono terrificanti, sono sante nel senso che sono esemplari nel loro vissuto perché possono proiettare un po' di luce su chi viene dopo. Quindi prendere le loro storie e raccontarle significa in qualche modo assumersi il ruolo del notaio, che davanti alla morta con tanta roba, con tanto patrimonio, si può dire patrimonio?
Sì, si potrebbe dire matrimonio, ma non c'è la parola.
Io già ce l'ho con la parola patria, figurati con la parola patrimonio.
Però matrimonio, poi capito che succede, è sembra brutto. Che possiamo, vogliamo
scusare. La roba, stiamo sul verismo, la roba. Allora, la roba...
L'eredità.
L'eredità, ok. L'eredità che passa, e il notaio ci vuole per certificarla. Di chi è e a chi va? Di chi è lo dice Serena, a chi va lo decide chi legge. Nel senso che chiunque ha preso in mano questo libro, in queste 34 figure di donna, non dico 34 donne perché alcune... non sono di carne e ossa, una in particolare non è di carne e ossa, e tuttavia lei l'ha inserita lo stesso. Quindi potremmo cominciare magari parlando di quella e poi passare a quelle in carne e ossa che hanno, a dire il vero, vite anche ben più avventurose del cartone animato in questione. Betty Boop.
L'ho inserita nel catalogo delle donne valorose, perché anche se è una... cartacea e non in carne ed ossa, è stata una ragazza valorosa, perché nasce 2 anni dopo la zuccherosa Minnie, che tutti conosciamo, che poi non si è mai capito bene Minnie la vita sessuale, non perché io voglia, però tutti questi nipoti, no? Le nipotine e i nipotini, Tip e Tam, Amy, ma da come sono, non si è mai, cioè da dove, perché Minnie non ha una sessualità, mentre Betty Boop sì. Questo intanto per distinguere due caratteristiche. Lei nasce, Betty Boop, dopo 2 anni dopo Minnie, però nasce invece che con la gonnellina a pois, con le giarrettiere, la scollatura, gli orecchini, i tacchi, insomma, personaggino non indifferente, e una vocina flautata sexy con un tormentoncino così abbastanza sinonimo di allure sessuali. E nasce con, diciamo così, molto scritta e disegnata sull'egida delle flappers, le ragazze dell'età del jazz, che all'epoca, siccome durante le guerre, sempre come succede, nei momenti difficili, quando gli uomini non ci sono, fanno lavorare le donne, no? Poi, onde poi riportarle a casa. Però quelle donne lì che erano andate a lavorare, avevano assaggiato l'emancipazione, con fatica tornavano a casa e quindi hanno cominciato a ballare il Charleston, a togliersi...
È sempre così poi, la supplente vuole diventare di ruolo, sempre così.
Quando fai la supplente è difficile tornare, no? Poi ci fai, e torni a fare la bidella, no? grazie. E quindi rappresenta questo momento di grande libertà, le donne avevano da poco poi avuto il voto, quindi insomma proprio c'era un momento straordinario, ma lì però l'America ha capito il grande errore e voleva riportare tutto... diciamo nella normalità, e cominciano appunto a esaltare personaggi come Shirley Temple, no? Diciamo che era poi l'America rassicurante delle famiglie, e Betty Boop, il codice ICE della censura nei film hollywoodiani, comincia a censurare baci, scene d'amore, no? Situazioni non canoniche, e anche la povera Betty Boop comincia a essere censurata, quindi i disegnatori sono costretti, polemiche, situazioni, a coprire la scollatura, per esempio, allungare le gonne.
Stai insinuando che sono troppo scollata.
Poi Betty Boop. E allungare le gonne, insomma, la trasformano in una casalinga disperata, e naturalmente il pubblico affezionato dopo un po' non la segue più, e così finisce questo cartone animato, che però si vendica, perché poi realmente, no, rimane nei nostri cuori ancora oggi, riapparsa nel film meraviglioso di Chi ha incastrato a Roger Rabbit, e rappresenta, no, anche se a cartone animato, un'evoluzione, una tipica di come una ragazza emancipata possa essere poi frustrata. Tra l'altro ci sono alcune storie dove addirittura anche le storie erano belle scarmigliate, no? C'è una storia dove lei è molestata dal direttore del circo dove lavora, per dire...
No, nessun riferimento, diciamo, alla contingenza di cronaca.
In cambio del lavoro. Proprio era una cosa, no? C'è il cartone animato, la storia così, incredibile. E si ribella, per dire, Betty Boop. E niente, via, viene censurata, quindi mi sembrava una ragazza valorosa, con tutti i requisiti e gli attributi per entrare nel catalogo insieme a donne, naturalmente in carne e ossa.
È giusto e sensato, quindi più Betty Boop per tutti. È per tutte. pensavo che questa cosa dei personaggi immaginari, che poi in realtà quando tu le racconti in questo caso, sono tutti immaginari, nel senso che nel momento in cui una vita vissuta diventa sulla bocca di qualcun altro narrazione, è tutto letteratura, non esiste la cronaca della vita di qualcuno, c'è sempre una mediazione che trasforma quella vita più o meno oggettiva, poi non so quanto possa essere oggettiva la vita di qualcuno, è sempre questione appunto di da che punto la guardi, però nel momento in cui la trasformi in qualcosa che può passare di bocca in bocca, di orecchio in orecchio, quella è già tutta letteratura. Quindi Betty Boop non è meno vera di altre donne che si trovano qua, perché probabilmente nell'immaginario di chi l'ha guardata, l'ha letta, l'ha vista nei cartoni, ha avuto un'influenza analoga a quella che possono aver avuto persone vere. Un giorno, mi ricordo, eravamo al Festival di Mantova con Chiara Valerio, molto tempo fa, ed è anche il giorno in cui, diciamo, si lanciava a Mantova una sezione che c'è tuttora, che si chiama Eroi al maschile. E chiamano per la prima edizione me e Chiara Valerio a parlare ciascuna del nostro eroe.
Naturalmente, e già eravate innervositi.
Sì, no, già siamo arrivati lì asfaltando, dicendo no, cioè allora non si dice eroe, perché noi abbiamo due eroine. E Chiara Valerio portò Lady Oscar, dicendo Lady Oscar mi ha cambiato la vita, perché è evidentemente il tentativo di raccontare una storia transgender ai bambini. Il pubblico scioccato.
Gente, non dirlo, che non dirlo mai al ministro Fontana.
No, per carità, gente che buttava le cassette di Oscar, così.
Se se ne accorge, e di Oscar, e repliche, niente.
E Chiara disse, è la mia eroina, perché io per la prima volta ho visto una proiezione di una sessualità altra, di una differenza nobile, ben rappresentata, che pur nel suo contrasto col sistema in cui era inserita, riusciva comunque a emergere come personalità, e io portai invece Morgana di Avalon. Portai Morgana di Avalon, che è davvero il mio personaggio totem. Quindi tutte e due, dovendo parlare di eroicità femminile, portammo in realtà due figure immaginarie.
Hanno dovuto cancellare il manifesto di Mantova e da eroi no. A eroine, no?
Quel libro lì è nato quel
giorno. No, volevo farvi vedere questo, perché è bella questo fatto che Michela, con mio grande onore, ha accettato di presentare il mio libro questa sera qui in questo meraviglioso festival, ma proprio oggi esce questo splendido memoir.
Memoir si dice.
Memoir, perché
e tu sei mezza francese, quindi
memoir. L'inferno è una buona memoria, dove parla esattamente della sua eroina. Ed è non a caso una nuova collana.
È una nuova collana.
Passaparola di Marsiglio, inventata da Chiara Valerio. Vedete che tutto
si tiene.
Perché
Chiara Valerio è un genio. È la
siamo
donna
tutte
più intelligente
molto
della
amiche,
mia generazione.
E questa è una cosa importante.
È
una comunità di sorellanza. E in questo libro, che è un memoir, ci racconta perché lei ha amato e quanto è stata importante questa eroina per lei. Perché anche lì
per la questione
eroine
della narrazione.
Io per esempio, se dovessi fare un libro così, farei Jo di Piccole Donne, per dire la mia piccolezza. Lei è Michela Murgia, fa naturalmente Le Nebbie di Avalon, no?
Le Nebbie di Avalon è un libro da edicola.
Però,
ho preso proprio una cosa che un intellettuale serio si vergognerebbe anche solo a dire di aver letto, figuriamoci farci sopra un memoir. Mi piaceva Le Nebbie di Avalon, perché Le Nebbie di Avalon è un tentativo che Marion Zimmer Bradley fa di riscrivere il ciclo di Artù, ma dal punto di vista delle donne del ciclo. E quindi la
dove
voce
scopriamo
errante,
che la spada nella roccia gliel'ha data una donna. Capite che tutto cambia, no?
Certo.
Lo storytelling è fondamentale per questo, no? Perché
è chiaro che la spada nella roccia è una metafora del parto. L'uomo è la spada,
Artù
è la spada,
fallico,
e la roccia, è certo, ma è quella roba lì, è la nascita.
È quella roba lì.
L'estrazione dal ventre della terra, è la terra del materno, il materno, non siamo sicuri che vogliamo parlare di questo?
Eh beh, era bello okay. Anche, è uscito oggi, sì. Mi piaceva parlare del tuo libro, perché è giusto, anche perché ci sono delle cose incredibilmente in comune tra questi due libri. Adesso, non è che lo voglio
quali,
fare,
per esempio?
Per esempio. Il mio si chiama Il catalogo delle donne valorose, no? E naturalmente, siccome c'è un vuoto nella narrazione della storia delle donne, che hanno fatto la storia dell'umanità in tutti i campi, però non sono state narrate, come ha spiegato molto bene Michela Murgia, e questo è grave perché, no? I bambini a scuola, un bambino e una bambina, un bambino dice io ho Mazzini, ho Cavour, tu che c'hai? Io non c'hai niente, no? Ti sembra di non avere niente, già da lì cominci a sentirti, no? In qualche modo meno amata. Invece ci abbiamo un sacco, solo che non l'hanno narrato. Allora mi sembrava comunque una piccola goccia importante, come tu hai narrato in maniera molto più aulica le donne che sono dietro a Re Artù, e quindi ho raccontato le donne valorose. Ma intanto volevo dire che per essere ogni donna è valorosa, perché già mette insieme lavoro, figli, casa, suoceri, nonni, cura delle persone che ti stanno intorno, bisogna essere valorose. Dopodiché arriverai finalmente il giorno, e quello è il punto di liaison dei due libri, in cui non dovremo narrare le storie delle valorose, no? Perché non ci sarà bisogno di questo sforzo pazzesco che le donne devono fare per essere accettate a questo banchetto della parità, di essere per forza straordinarie, pazzesche, eroine, no? Perché una donna, per essere accettata, come dici tu nel libro, e quindi vedi che i due libri si legano, deve avere la famosa sindrome di Ginger Rogers, ossia deve fare tutto quello che fa Fred Astaire, ma in più sui tacchi all'indietro. Allora, è giusto oggi narrare le eroine, ma sappiamo bene che questa sindrome del migliorismo a tutti i costi, per cui per essere, no, per accedere a questa parità dobbiamo essere pazzesche, non a caso io nell'introduzione, vedi come ci incrociamo, cito Madeleine Albright, il primo segretario di Stato donna degli Stati Uniti, che ha detto la vera parità ci sarà il giorno in cui in un Parlamento ci saranno tante cretine quanti cretini già ci stanno. Perché è questa, no?
E
se questa, non sbaglio.
Questa cosa, cioè, prima di capire che potevamo essere uguali, siamo tutte passate nell'equivoco di credere che dovessimo essere migliori, nel senso che appunto perché una donna occupi lo stesso posto che occupa un uomo allo stato attuale di società, deve essere 3 volte meglio. E questa cosa qui ci costringe ovviamente a, sai, il mito del multitasking, voi donne sapete fare molte cose assieme, ma io veramente no. E che non abbiamo molta scelta, nel senso che mia madre, che voleva lavorare, sapeva che quando usciva di casa comunque le camicie dovevano essere stirate, per cui quando noi dormivamo lei si alzava prima per stirare le camicie.
E poi
facevi 3 donne, cioè la cosiddetta emancipazione non era un'emancipazione, significava moltiplicare i carichi. Tutte le donne che ti era chiesto di essere dovevi farle stare tutte in te, e nella giornata che appunto conosciamo. In quel senso mia nonna era, a lei alla parità non ci ha mai creduto, ricordo una discussione.
C'è anche la nonna, pensate.
Mia nonna era una donna valorosa, valorosissima. Mia
dentro
nonna...
Re Artù e la tavola rotonda c'era anche sua nonna.
È così. È così. Nonna, dobbiamo essere uguali agli uomini. Mia nonna mi guardava e diceva, e perché? Cioè, per lei, nella sua testa, era una regressione. Diceva, ma noi perché dobbiamo essere uguali? Devo dire che nonna aveva delle sue saggezze anche rudi. Per esempio, per insegnarmi la libertà sessuale, mia nonna aveva una frase meravigliosa, che adesso non so se la posso dire, bambini ci sono? No, va bene.
Un bambino ma dormicchia.
Mia nonna diceva, si disrebidi, un rame esartizzu, non ti bighi sti totu su brocco.
Lo vuoi proprio tradurre?
I sardi ridono, sì, la traduco, dai. È una metafora di macelleria. Se ti occorre, diciamo, un palmo di salsiccia, non è necessario comprare tutto il maiale, diciamo. Per cui,
da qui... Saggezza!
E qui capisci perché nonna...
Eravamo partite alte.
Mia nonna era... Mia nonna era nata nel 4, lo stesso giorno di Suor Lucia dei 3 pastorelli della...
Ci e lì torniamo alla suora, vedi? Tutto si tiene.
Ci teneva a ricordare questa coincidenza, però poi aveva una sua saggezza contadina che aveva già maturato dei principi emancipatori, diciamo, anche se lei non l'avrebbe mai chiamata parità, appunto, perché riteneva
però
di aver superato la fase.
Però è importante, no? Specialmente per le nuove generazioni, perché è anche rilassante come idea, perché questa cosa è un po' ossessiva, dice, avete voluto le donne in politica, in Parlamento, e poi dopo adesso hai visto c'è quella in Parlamento, no? Quella cretina. Dice, ho capito, ma se c'è anche Gasparri, perché non c'è posto a quella? Cioè, voglio dire, perché noi dobbiamo, no? Voglio dire, allora, questo è un concetto per le nuove generazioni, rilassante e importante.
Ci cascano anche le donne in questa cosa del migliorismo, nel senso che dicono, ah certo, se ci fossimo noi a governare, se ci fosse... Io più o meno è da quando ero alle medie, cioè da quando Margaret Thatcher governava la Gran Bretagna, che non penso che le donne in politica sarebbero meno sanguinarie.
Ma non importa. Ricordo...
No, non importa, non vuol dire il diritto, non è legato al merito. Soltanto nel nostro caso... Non si sa perché, per aver diritto agli spazi bisogna meritarseli. Non basta esistere, non basta essere lì, non basta... Certo, tutti dovrebbero meritarseli gli spazi, ma in un...
Certo, sarebbe meglio ci fosse una società meritocratica dove...
Ma non lo è.
Però, no, basta guardare il governo, cioè voglio dire, si capisce che non è, no, una società proprio molto meritocratica. Detto ciò... C'è spazio per tutti, uomini e donne, no? Ecco, questo che volevamo dire questo.
Sì, no? Volevamo dire questo. Tu a un certo punto dici, io penso alla letteratura e alle differenze appunto di genere che ci sono, il cosiddetto canone letterario, i 100 autori che dovresti aver letto nella vita per dire di conoscere la cultura letteraria italiana, ha solo 3 donne che vengono inserite nelle antologie. Una di queste è Grazia Deledda. E tu mi hai comprato... così a pacchetto intero, ficcandola nel catalogo delle donne valorose. Perché Grazia Deledda è veramente una donna valorosa, solo che la sua storia non la racconta nessuno, perché nelle antologie c'è questa vecchina, pia, con i capelli raccolti, lo sguardo un po' riflessivo, i lineamenti così un po' rotondetti, non aggraziati. Non... Io l'anno scorso ho fatto uno spettacolo in cui la interpretavo.
Bellissimo.
E Marcello Foïs, che ha scritto il testo di quello spettacolo, mi ha chiamato e mi ha detto, ho pensato che dovresti interpretarla tu perché le somigli. Ho detto,
era un lei gli ha attaccato il telefono,
Grazia Deledda, era proprio...
Gli ha attaccato il telefono in faccia per un mese, non mi sei... Però poi invece ci hai ripensato, perché invece è una donna straordinaria, lì hai capito la somiglianza, era sulla straordinaria.
No, anche fisicamente, io rivendico la somiglianza con Grazia. No. Guarda, Grazia nella vita ha avuto solo uomini belli e giovani.
Fighissimi.
Palmiro Maresani era un figo, diciamo la verità.
Ma lei era un figo, tra l'altro, lei era straordinaria. Allora, io chiaramente mi sono permessa un campo tuo, no? La Deledda è una cosa tua, eccetera. Ma... L'ho inserita, sai quando? Sono andata a fare una data a Nuoro e ho capito che nascere donna alla fine dell'Ottocento nella Barbagia era una roba di forte per diventare poi scrivere e diventare premio Nobel della letteratura ci voleva una propulsione energetica incredibile, nucleare, perché aveva tutto contro. Perché questa è anche una cosa interessante di queste donne che veramente... abbiamo sempre tutto contro, oggi poi siamo nella parte del mondo più favorita, se vuoi ancora dobbiamo lottare, non pensiamo alla parte del mondo invece dove le donne devono fare, no? Ancora gradini non indifferenti, però alla fine dell'Ottocento, cioè alla fine dell'Ottocento le donne non potevano andare a scuola, è un optional l'istruzione, e questa è una cosa incredibile, e lei fa fino alla quarta elementare come era previsto per le donne e la vuole fare 2 volte,
padre
rimanere in quella dimensione di letture, di libri, di cultura che amava. Quindi pensate, lei ammessa, era additata dal prete, dal pulpito, perché voleva fare la scrittrice, come fosse una cosa diabolica. Quindi a me ha colpito tantissimo. Poi ti ho pensato molto, perché ho pensato anche comunque allo sforzo di un'isola, l'Avalon, la tua Avalon.
Totalmente.
E la Sardegna. Però ci voleva un coraggio, una tigna, una testardaggine, un credere nel proprio, no? Nella propria ispirazione, che è importante far sapere alle nuove generazioni. Io mi auguro, donne e uomini, questo, come altri libri, come il tuo, possano dare allegria, coraggio, energia alle nuove generazioni, dire se ce l'ha fatta lei, ma io ce la devo fare per forza.
E anche togliere un po' di retorica. Per esempio, in Sardegna è molto diffusa la leggenda falsa, appunto, che ci sia il matriarcato. Perché voi in Sardegna comunque avete il matriarcato, cioè, se uno si studia
come
la
quella
storia...
frase, tanto a casa comandano le donne,
esatto,
altra
la stessa
grande
cosa, è una leggenda. Il matriarcato non è mai esistito storicamente, non è mai stato applicato, esiste in forma teorica e non è il contrario del patriarcato, ma in ogni caso non è quello che c'è in Sardegna. In Sardegna, e in particolare in Barbagia, c'è una cosa che si chiama matricentrismo, che non ha a che fare con l'emancipazione dal patriarcato, anzi è una forma più sofisticata di patriarcato, nel senso che è l'organizzazione intera di una società a carichi vari, il cui scarico è la donna finale, cioè al centro, il perno di tutto, la pietra angolare è una donna, una madre nello specifico, perché matricentrico non vuol dire che le donne, la madre deve avere quel ruolo lì, e se si sposta crolla tutta la struttura, per cui hai un forte senso di importanza, ma che deriva da tutto il peso che ti porti addosso. Quando si dice matriarcato in Sardegna si intende che c'è una persona che sa dove sono le mutande di tutti. Ma questo non ha niente a che fare con l'emancipazione.
E non proprio... solo in Sardegna, eh?
Sì, però per dire che appunto noi abbiamo questa
retorica. La signora in prima fila che fa così.
Grazie a Deledda di essere quella che sapeva dove erano le mutande di tutti, non le interessava, non era un suo obiettivo, voleva fare altro. Quindi il primo scontro che lei ha non è col padre, che anzi la sosteneva e finché è vissuto l'ha appunto privilegiata, mandandola a scuola un anno in più, eccetera, ma con la madre, Francesca Camboso, che aveva contratto un matrimonio infelice con un uomo che non amava, ma che aveva dei possedimenti e le aveva dato la sicurezza e le aveva dato lo status sociale di moglie e di madre. Però era infelice, quindi questa figlia che pretendeva di essere felice, di fare quello che voleva, era la negazione della sua vita sprecata. Diceva, ma perché tu devi essere felice quando io invece sono stata infelice per obbedire agli ordini che mi hanno dato? Grazia di quello a cui la madre aveva rinunciato, giustamente se ne fregava. Diceva, quella è stata la tua vita, io ho la mia e per la mia voglio un altro percorso. E lo fa proprio progettualmente, finché non trova il marito giusto, che la ama, che lascia il lavoro per lei, che la porta a Roma, e da lì poi parte tutta l'avventura verso il Nobel, ma soprattutto verso i lettori, perché lei è stata amatissima ed è tuttora una delle voci più tradotte nel mondo per quanto riguarda la letteratura italiana. Vi sfido a studiarla a scuola, se trovate qualcosa nelle antologie, forse qualche piccola novella.
È comunque anche sempre stata considerata, e questo lo dico al di là della Sardegna e tutto il quadro che abbiamo, è molto bene dipinto fino adesso, quando lei va a Roma, questo marito straordinario, appunto, bell'uomo, che intuisce e capisce il talento di questa donna e quindi decide di aiutarla e fare tutte le cose più rognose del lavoro intorno per farla scrivere. Di solito si dice sempre, no? Dietro a un grande uomo c'è una grande donna, invece dietro una grande donna, se va bene, c'è una grande collaboratrice di servizio, perché se no, diciamo, invece la Deledda fortunatamente aveva questo grande marito, che questa struttura qui però è dà molto fastidio, no? Perché
certo,
ribalta i ruoli, subito diventa un quacquaraquà, un frufru, un uomo che si dedica alla carriera della
moglie. Che fa la donna.
È una roba brutta, tanto che il grande aulico, che a me mi è sempre stato antipatico, Pirandello.
Vedi perché mi piaci. Vai oltre, vai avanti.
Ce l'eravamo detto.
Ah, dai che ti racconto una cosa.
Questo Pirandello, che aveva una vita di coppia infelicissima, per cui un po' glielo deva pure di quello.
È certo che glielo deve.
Diciamo la verità, poi dietro c'è sempre la realtà, no? Delle cose così. Scrive un libro feroce, orrendo, cattivo, come adesso... una serie di tweet di gossip.
Come un rapper che facesse un dissing, non so se posso usare questa. Lui lo fa su Grazia Deledda e su Palmiro Madesani. Il romanzo si intitola Suo marito.
E prende in giro, senza fare i nomi ma si capiva benissimo, questo tipo di coppia, in realtà molto moderna. Quindi immaginate la fatica di questa donna che dopo aver superato la Sardegna, la madre... che non faceva che perpetuare come spesso fanno le donne, perché le vittime introiettano i pregiudizi e gli stereotipi e li trasmettono, quindi la madre non faceva che trasmettere questo, supera tutto questo e arriva Pirandello. Cioè, capite bene?
Ma infatti un po' gli rodeva anche il fatto che Grazia Deledda avesse vinto il Nobel.
Ah, lì proprio si è schiattato il fegato.
Fuori di testa. E solo che poi scrisse quel romanzo e Grazia Deledda se la legò un po' al dito, perché come in Game of Thrones il Nord non dimentica, ma in Sardegna non è che ci abbiamo tutti l'Alzheimer. E quindi finché visse Grazia Deledda bloccò l'assegnazione del premio a Pirandello, che lo vinse infatti 12 anni dopo, 2 anni dopo la morte di Grazia.
Dovuta morire finalmente. Se no
così, la buona memoria è importante. L'anno scorso mi hanno assegnato un premio, donna, non mi ricordo di cosa.
Donna dell'anno.
Me lo consegnano alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e c'erano molte persone. A un certo punto c'era un signore in sedia a rotelle, circondato da una piccola corte di donne âgées. E mi avvicinano e mi dicono: ah, signora Murgia, noi la ammiriamo molto, ora noi le presentiamo Pierluigi Pirandello. E io capisco di trovarmi davanti a un nipote, al nipote probabilmente prediletto, e stringo la mano e non capisco cosa vogliano da me. Sa, noi la cerchiamo perché ci serve una testimonial, perché c'è quest'opera di Pirandello che è l'unico romanzo di Pirandello che non è mai stato trasposto in teatro. Probabilmente lei non lo conosce perché non è che abbia avuto tanta fortuna. Si intitola Suo marito e noi volevamo sapere se lei...
Erano andati dalla persona giusta.
Se lei, interessandosi di questa cosa, potrebbe aiutarci a trovare un produttore che voglia appunto fare, magari lei poi può rivedere il testo, la riduzione teatrale eccetera.
Io so come rivedrei il testo.
Dico, mi scusi, io gliel'ho detto proprio, gli ho detto, pensavo fosse una candid camera, ho detto questi sono i miei amici, mi stanno imbrogliando per vedere come io reagisco, e dissi: ma voi siete venuti per proporre a me, che sono una scrittrice sarda, di aiutarvi a trovare i finanziamenti per mettere in scena teatralmente il romanzo che Pirandello ha scritto contro Grazia Deledda? Sì, sì, ma sono passati tanti anni, mi fa lui. Io lo guardo e faccio 104, non sono abbastanza. Fine del discorso. Quindi capisci che quando finiranno le vendette che devo consumare per i danni...
Non ce l'eravamo raccontato.
Non ce l'eravamo, però fu bellissimo. Poi credo sia mancato
un motivo
il nipote.
Perché...
Non ha mai visto l'opera teatrale tratta dal coso del nome.
Un altro che mi sta molto antipatico, adesso se proprio vogliamo sempre, perché poi rileggendo la storia con questa parte mancata, monca, delle donne, no? Manzoni e un altro.
Tu lo citi malissimo qua, giusto?
Sente avvelenato, sì.
Dilla sta cosa, perché
no, perché noi la storia ci abbiamo appunto, no, a scuola dici: io c'ho Mazzini, c'ho Manzoni, c'ho Ciro Menotti. Ciro Menotti per esempio non avrebbe fatto i famosi moti di Ciro Menotti se non ci fosse stata Cristina Trivulzio, certo. Bergioglioso, donna straordinaria, che ha finanziato vendendosi i gioielli, i moti di Ciro Menotti, anche gli aveva detto: guarda, è meglio che non vai, che è prematuro. Infatti sapete com'è andata a finire. E questa straordinaria donna si è venduta l'anima, i soldi, le proprietà, è diventata carbonara, ha fondato giornali con sotto così lo scandalo degli uomini, è andata a Parigi esule, ha aperto salotti per i profughi italiani, cioè ha fatto delle cose straordinarie. Gautier diceva: non sopporto le donne che fanno il bagno nell'inchiostro blu, che torniamo sempre, le donne che scrivono,
no?
Certo. Non so, per dire com'era la mentalità. La storia sua è affascinantissima e non la posso, come dire, riassumere, ma l'episodio che riguarda Manzoni è che lei a un certo punto riacquista le sue proprietà prese dagli austriaci e decide, non contenta di tutto quel rivoluzionarismo di cui vi ho parlato finora, di trasformare le sue campagne in un esempio illuminatissimo, per cui costruisce delle scuole per i figli dei contadini, costruisce delle stanze per l'inverno per far allattare le madri, dei piccoli ospedali per curare, cioè fa una roba e chiede anche ai nobili milanesi limitrofi di fare lo stesso, e tutti dicono: Manzoni, che aveva le terre accanto, disse questa famosa frase: ma se i figli dei contadini cominciano ad andare a scuola, chi coltiverà i nostri campi? Ecco, questa... Diciamo,
l'avete sentita tutti, la ripetiamo più alta voce.
Però e talmente si era incattivito contro questa principessa rivoluzionaria, perché era donna, rivoluzionaria, tutte ce l'aveva, non andavano bene, e aveva anche tradito la sua origine, no? Perché finché una fa la rivoluzionaria venendo, come dire, dalle basse origini, ma lei doveva in qualche modo invece, no, ottemperare alla sua stirpe, che lei era molto amica della madre di Manzoni quando era in fin di vita, lui non gli ha permesso di andare a visitarla e fargli l'ultimo saluto. Quindi a me Manzoni non me ne parlate.
Poi mano sai che dopo aver letto il tuo libro lo odio di più anch'io. E su questo, guarda, abbiamo un contenzioso con Marcello Fois, perché Marcello Fois invece è una devozione per Manzoni.
Bisogna che
ha scritto un libro proprio sul come si sposi e su quanto, gli ho detto, Marcello,
c'è qualcosa
che non, cioè in te c'è qualcosa di... E questa cosa delle donne politiche che tu metti, ce ne sono molte qui dentro, perché alcune sono anche... controverse, sono donne che probabilmente, diciamo, verrebbero definite oggi antagoniste da centro sociale, oppure anarco-insurrezionaliste, una definizione che non si è mai capito bene a cosa faccia il riferimento, anarco-insurrezionaliste, anarchiche e che insorgono.
E
che
peggio, una questa. Parola brutta oggi, guai, globaliste.
Globaliste?
Oggi se sei globalista.
Globaliste?
Beh, Emma Goldman, penso ti riferivi.
Mi riferivo proprio a Emma Goldman.
Cioè, oggi sarebbe un tweet di Salvini, la polverizzerebbe.
Ecco,
Emma Goldman, per dire.
Me l'ero segnata perché questa fa battaglie per l'aborto all'inizio del 1900. Cioè, roba che oggi noi dobbiamo tenere, esistono solo i diritti che siamo in grado di difendere, quindi questo è il momento
ancora
di difenderlo.
Ancora oggi noi facciamo battaglie per la... perché siamo
però
tornati in...
nel 1910, mi sono accorta vagamente da dichiarazioni varie,
però all'epoca...
Nel 1919 lei comincia a fare questa battaglia, e ovviamente l'arrestano, le danno della matta, le donne stesse non le vanno appresso, e qualche volta, perché poi tu raccontando queste donne valorose... Qualche volta racconti i loro antagonisti, ma più di una volta racconti i loro complici. Cioè, è anche una storia di uomini che le hanno sapute riconoscere e che qualche volta le hanno appoggiate, le hanno valorizzate, hanno dato loro lo spazio, senza perdere il proprio, ma trovandosi a fianco guerriere micidiali, catalizzatori di energia. Il caso di Goldman è molto interessante in questo senso.
Tra l'altro è straordinaria perché è appunto anarco-insessorialista, ha fatto battaglie di ogni genere e natura, è russa, che è naturalmente esule in America, viene cacciata poi anche dall'America perché immaginate, stava sempre in piazza a izzare per una battaglia o per l'altra, dopo la rivoluzione russa viene rimandata in Russia e lei spera, ed è felice perché finalmente c'è stata questa rivoluzione che avrebbe potuto portare a un mondo migliore dove tutti avevano le stesse possibilità e tutto quanto. Quindi lei arriva lì col cuore carico di promesse, vede invece, ahimè, l'infrangersi.
E la rivoluzione è rivoluzione per tutti tranne che per le donne.
E anche per gli anarchici, perché comunque venivano messi in galera, eccetera. Cioè vede il passaggio... No? Dalle promesse iniziali a invece alla dittatura che poi dopo diventerà. E ha la forza e il coraggio non solo di litigare con Lenin, che già solo questo immaginate, no? Cioè, questa donna che naturalmente non le dà ragione mai, ma di scrivere un libro sulla sua delusione della rivoluzione russa che le attirerà naturalmente la critica e gli odi di tutti quelli, diciamo, i famosi compagni di sinistra. Quindi anche in questo un'accezione di modernità straordinaria, non ha paura delle sue opinioni.
Lei è fedele a quello che vede, anche, ma soprattutto perché condividendo lo stesso ideale, ritiene che conservarlo voglia dire denunciare quando viene tradito. Anche
è una
da
cosa molto difficile,
molto
oggi più
difficile
che mai.
Da fare, molto difficile da fare, sono d'accordo. E poi a un certo punto in questo catalogo compare una donna bandita, una regina dei banditi, che in realtà è una vittima più volte di violenze assurde, ma che è una donna che dimostra di avere sei vite, una dopo l'altra, è un'indiana, aspetta, vediamo se riesco a pronunciare bene
il nome,
aspetta, perché me l'ero segnato.
Ma ti sei messa i segni?
No, non me lo sono messa, ho messo le orecchie, ma adesso anche le orecchie...
Hanno cambiato libro all'ultimo?
No, vedi che ha le orecchie.
All'orecchia ce l'hai?
Ce l'ha l'orecchia.
Io sono per le orecchie, nei libri.
Sei?
Sono fautrice.
Eccolo qua.
C'è il partito di quelli non si devono toccare i libri, invece io li sottolineo pure.
Ok, rapporto fisico con i libri.
Vabbè.
Niente, non me lo trovo, aiutami.
Nella tua edizione non c'è più.
Fulan Devi, 97, eccola.
Vedi?
Qua.
È così, no? Pagina 97. Pigliate a pagina...
No, è un catalogo, e quindi è meno... Dimenticavo, non è un catalogo solo di donne, è un catalogo anche botanico, poi spieghiamo bene perché. Comunque, quella di Phoolan Devi, detta la Bandit Queen, è una delle vite più incredibili che io abbia mai conosciuto. E qui, secondo me, la dobbiamo raccontare, perché io non l'ho mai sentita nominare.
Ma
come l'hai trovata?
Intanto perché, vabbè, io prima di una vita precedente ho viaggiato molto, ho molte vite, sono molto anziana io,
molto
non
anziana.
Sembra.
Molto anziana.
E quindi in India è un mito lei, assolutamente, è un mito anche per le donne, perché non la posso raccontare in poche parole, però è un fenomeno che ahimè tuttora è assolutamente attuale, i matrimoni con le bambine, quindi matrimoni di costrizione dove le bambine vengono sposate a uomini molto più grandi di loro, insomma diciamo... La situazione, la condizione della donna in India un po' la conosciamo, e Phoolan Devi ha vissuto proprio sulla sua pelle il gradino più basso di questa condizione, per cui è stata sposata a quest'uomo violento, anziano diciamo rispetto a lei, è scappata, e scappare è una colpa ancora più grossa, insomma ha subito ogni tipo di violenza e angheria, dopodiché scappata senza più la protezione del marito diventi un oggetto, una cosa con meno valore di una bottiglia d'acqua, perché diventi una persona senza protezione, ma già guasta per la società, quindi era additata, trattata male, addirittura il padre non poteva prendere l'acqua per lei dalla stessa fonte del paese, ma doveva andare fuori del paese per prendere l'acqua per dargliela da bere, quindi immaginate, no? Cosa vuole dire tutto questo. Lei a un certo punto... cioè una storia molto lunga e molto articolata, però vengono i banditi, la rapiscono, in realtà attraverso i banditi lei acquista una coscienza rivoluzionaria e politica, si innamora del bandito, insieme diventa una coppia di banditi, poi lui verrà ucciso e lei diventa la banditessa, The Bandit Queen, e comincia a fare razzie un po' alla Robin Hood per intenderci, quindi un po' rubando ai ricchi per i poveri e anche punendo gli uomini in maniera anche feroce, ispirandosi a Durga, che è la famosa divinità che ha questa collana vero, di teste di maschio, tanto per farvi capire il genere della divinità indiana. Ma tutto questo poi andrà in galera perché si consegnerà patteggiando col governo, poi uscirà. Poi si presenta in Parlamento da ignorante, senza assolutamente nessuna istruzione, e viene eletta.
Stiamo parlando degli anni 90.
Diventa parlamentare per combattere per naturalmente le caste dei senza voce, dei più poveri, e quindi incredibile percorso, e poi viene uccisa dai sicari. Perché comunque non era morta in tutte le scorrerie banditesche, non era morta quando l'hanno fatto ogni nefandezza, è stata in carcere, eccetera, muore per dei sicari quando è in Parlamento. Incredibile. È una storia emblematica, ma è una storia, una donna che è rimasta un simbolo per anche le donne indiane, che hanno, come dire, in qualche modo è diventata una semidivinità, diventata un mito, perché comunque è un po' anche la dea della vendetta, in qualche modo, di tante angherie e storie
infatti,
di
violenza. Questa collana con cui lei si fa, cominciano a girare leggende su di lei, a, cominciano a fare disegni su di lei in cui la raffigurano appunto con questa collana di teste mozzate.
Come Durga, come la divinità, come, la Kali cattiva.
Come,
no?
Artemisia Gentileschi anche, perché mi viene sempre in mente il quadro in cui la Gentileschi fa, con Giuditta e Oloferne mette in mano a Giuditta la testa del suo nemico, del suo stupratore, del suo occupante. Quest'idea della testa, mentre la leggevo pensavo che, ecco, questa è la storia che mi ha colpito più di tutte, non perché mi affascini l'idea di una donna bandita, questo no, perché nessuna delle donne che tu hai raccontato potrebbe definirsi più vittima di lei, e però lei non fa niente di vittimistico, cioè tutto quello che tu racconti dice che la vittima, essere vittima, è una condizione che dipende dalle circostanze, non dall'essere donna. Per cui non si nasce vittima, e tutti intorno, quando tu ti dichiari vittima, tutti intorno vorrebbero che lo rimanessi. Cioè, per garantirti solidarietà, compassione e sostegno, tu non devi mai emanciparti dalla condizione di vittima. Finché rimani fragile e all'ultimo gradino, qualcuno che ti batte una mano sulla spalla lo troverai. Qualche cavaliere che si ergerà per te lo troverai. Invece in questa storia lei subisce delle cose terrificanti che certamente la rendono vittima, ma ogni volta sopravvive, e quando esce dalla condizione che la vittimizza, perché appunto non siamo vittime ma vittimizzate in alcuni casi, quando esce da quella condizione lei diventa altro, diventa forte. Diventa
anche cattiva.
Anche cattiva.
E questo è molto interessante, che ci terrei a sottolinearlo, no? Perché anche questo buonismo, no? Perché le donne per essere valorose devono essere sante, buone, no? C'è un po' questa glorificazione, con tutto il rispetto per le sante, che sono poi delle personaggi interessantissimi e valorosi. Ma torniamo, come dire, a chiudere il cerchio di quello che dicevamo prima, no? Non per forza buone, non per forza tutti i cosi. Infatti anche quella è una cosa molto interessante, no? Che può nauseare poi gli uomini questa cosa, e quanto sono brave le donne, e quanto sono buone. Non è vero, è pieno di stronze. Ce n'è una sul palco, forse due.
Due.
Ma è importante, perché come ci sono, scusate, dico parole, il bambino dorme, ci sono gli stronzi, le stronze, nel senso... la libertà anche di esprimere alcune parti negative di te, no? Invece no, l'obbligo per essere accettata è di essere buona a tutti i costi.
Questa cosa che stai dicendo...
Ho detto una cosa sbagliata, no, dottoressa, no. Perché non vorrei...
Non solo è giusta, ma proprio in riferimento a questa storia qui, adesso a me piace farle i riferimenti anche al presente, alla cronaca che stiamo vivendo, quanto sarebbe piaciuto ai perbenisti che Asia Argento fosse stata più simpatica, fosse stata meno cavalla matta, fosse stata più riconducibile all'immagine della ragazza debole, fragile, infragilita, picchiata, stuprata, eccetera. Molta dell'ostilità che leggo sui social media su di lei è data proprio, secondo me, non dal fatto che lei non ha subito o ha subito quello che ha denunciato, ma dal fatto che non è vittima. Cioè, denuncia, ma si rifiuta di far sì che quello che ha subito la definisca. E quelli che dicono, però non è più credibile, mi danno fastidio. Noi dobbiamo difendere Asia, perché la battaglia della violenza sulle donne, è, contro la violenza alle donne, è talmente solida, talmente legittima, che deve poterla portare avanti anche quella meno socialmente credibile. Non deve essere la brava ragazza ad avere il diritto di denunciare uno stupro, perché alle brave ragazze, posto che davanti a un tribunale esistano brave ragazze, la brava ragazza conforta, diciamo, il sentimento borghese, è una violenza perché era brava. No, sarebbe stata una violenza anche se fosse stata cattiva.
Sì.
E questa cosa, per certi versi, fa sì che Asia Argento sia la migliore testimonial possibile, perché svergogna, sbugiarda, toglie ipocrisia appunto al nostro sentire borghese. Per cui, per essere difesa, anche in questo caso la donna se lo deve meritare, perché altrimenti no.
Come altri stereotipi in cui siamo coinvolti tutti nell'attualità a proposito di violenza contro le donne è che finché il senegalese che stupra, allora no, la pena di morte, le cose eccetera, quando è l'imprenditore parmigiano.
Beh, sai,
quello che non si capisce è che c'è una trasversalità e trovo no, insopportabile. Adesso, che noi siamo tutti dentro stereotipi, per
sarebbe
cui la buona va difesa, il cattivo è quello, cioè è tutto no, un mondo di stereotipi che dobbiamo un po' scardinare.
Sarebbe troppo facile dire appunto che il ministro degli interni ha twittato su un fatto e non sull'altro, però io
però
non
l'abbiamo detto.
Non mi dimentico che c'è stata
sarebbe troppo facile.
No,
però
non mi dimentico che c'è stata una nota esponente del PD, non faccio il nome, ma il cognome è Serracchiani, che ha detto che uno stupro è più grave quando lo fa chi chiede accoglienza e non invece chi appunto ha le chiavi di casa.
Lo stupro è grave, punto.
No, ecco, sì, chiediamolo alla donna se ha sentito la differenza, diciamo.
Comunque, voglio annunciare che dopo questo libro e il meraviglioso libro di Michela, L'inferno è una buona memoria, titolo non facile, ma che poi memoria, si torna a memoria, scriveremo insieme un libro che è Il catalogo delle stronze.
Non stiamo scherzando, l'abbiamo deciso davanti alle tre birre prima. Lo stiamo testimoniando perché quando passerà l'effetto delle birre ce ne saremo dimenticate e dovrete ricordarcelo noi, voi appunto.
Mi dispiace signora, stasera torna a casa suo figlio, l'ha sentito di ogni, però
traumatizzato, ecco.
È roba rinforza, roba che no?
Allora, mettiamo che io adesso voglia farti una domanda un po' antipatica.
Aie.
Te la faccio, perché me la sono fatta. Nel senso che storie della buonanotte per bambine, ribelli, 100 donne da cui bisogna prendere esempio, catalogo delle donne valorose, infatti, vite infatti pazzesche, eccetera, eccetera. Però mi domandavo, tutta questa costruzione, diciamo, del femminile epico parte da un'idea di specialità. Queste sono donne che hanno qualcosa di speciale, che va bene, perché il nostro immaginario è fatto anche di supereroi, ed è giusto che abbiamo le nostre supereroine. Però io ho un po' paura che questa idea dell'X Factor, cioè l'idea che soltanto in condizioni di straordinarietà ce la si possa fare, un po' mi spaventa, nel senso che inevitabilmente le donne straordinarie sono anche donne drammaticamente sole. E non mi piace pensare che le donne a cui dobbiamo guardare debbano essere speciali così tanto da essere ammirate, ma non abbastanza da essere imitate, e allo stesso tempo abbiano pagato nella loro vita prezzi così alti che nessuna donna, sapendoli prima, accetterebbe di pagarli. Quando mia nonna non accettava, mia madre è stata una sessantottina, una donna che ha cercato di portare la rivoluzione in casa, per mia nonna la somma delle rivoluzioni che mia madre proponeva richiedeva una fatica, un sovvertimento del sistema dove lei aveva già un ruolo. Non è che mia nonna non fosse d'accordo, ma che il prezzo era davvero troppo alto per una donna che aveva già superato un'età in cui normalmente le rivoluzioni sono ancora considerabili. Ecco, la mia paura, raccontando tutte queste storie, tutte noi, perché tutte noi abbiamo bisogno di sentirci raccontare che c'è qualcuno speciale che ce l'ha fatta, la mia paura è raccontando ai bambini e soprattutto alle bambine che soltanto gli speciali saranno raccontati, noi trasmettiamo l'idea che la normalità da un lato non faccia storia, dall'altro lato che chi non ha la fortuna di avere quell'X Factor sia, diciamo, spettatore e mai protagonista. Il viaggio dell'eroe, che è la matrice con cui si costruiscono i romanzi nel nostro Occidente, applicato alle donne, viaggio dell'eroina, produce ancora l'idea del self-made man, self-made woman, l'idea appunto del farcela contro il mondo e mai col mondo, l'idea di dover essere potenti contro tutto e mai potenti insieme. Perché ti sto facendo questo discorso? Perché sono disperata all'idea, sono convinta che questa cosa ci abbia forzati, per esempio, a riconoscere l'uomo solo al comando o la donna solo al comando. Le figure leaderistiche nascono come concetti, come figure sole. Io non vorrei verissimo. Che un bambino crescesse pensando che l'unica strada per brillare sia quella di tagliare tutte le reti intorno.
È assolutamente vero, non a caso io in introduzione inizio la vera diciamo donna valorosa è quella che riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, col lavoro, con i figli, già quello. Mi sembra importante recuperare un vuoto di narrazione e quindi, come dire, narrare tra l'altro storie meravigliose. In fondo c'è una grande mitologia maschile, Re Artù, e tu hai voluto narrare quello che c'era dietro anche, no? Questa mitologia, siccome c'è una meravigliosa mitologia anche femminile, poi vanno a finire tutte male, quindi poi non so, capito, alla fine uno legge e dice vabbè, meno male che... Io mi ricordo, no, che ero pazza, volevo diventare da ragazza pazza dei Rolling Stones, no? Io volevo sposarmi Jagger, era proprio... Poi è successa altre cose nella vita. E invidiavo tantissimo Marianne Faithfull, che era la sua fidanzata, no, figli, a parte che era magra, bionda, cioè proprio... Però io, no, ci potevo... Diciamo, potrebbe cascarmi Jagger, non c'è cascato. Poi stacco... Anni e anni dopo intervisto Marianne Faithfull e ho detto meno male.
Beh, c'è una foto bellissima di quegli anni. C'è una foto bellissima di quegli anni dove c'è Jane Birkin e Mick Jagger e Alain Delon e Jane Birkin sta parlando con Alain Delon e si guardano negli occhi e Mick Jagger, bellissimo anche lui, ma
anche a te ti...
con le gambe chiuse e lo sguardo perso sul pavimento e la didascalia con cui circola è quando sei la rock star mondiale ma a fianco a te c'è Alain Delon, cioè persino Mick Jagger, come dire, ha dovuto affrontare le sfide che poi ha perso, diciamo, per Jane Birkin. Però,
e poi quindi vengo a te e sono d'accordissimo con tutto.
Pensa
questo
lui che si è perso te.
Esatto.
Che si è perso.
Ma lo capisci? Qualcuno glielo dirà a Mick Jagger che si è perso prima o poi. Vabbè. E quindi sicuramente, no, è un vuoto da colmare ed è importante sapere che hai le tue radici. È come se ci avessero, no, a noi donne tolto un albero genealogico, ci avessero privato di una storia, per cui tu ti volti indietro è come se non hai niente. Invece, quindi, è molto importante recuperare le nostre storie. Detto ciò, Brecht diceva triste un mondo che ha bisogno di eroi, e possiamo aggiungere anche di eroine. Quindi eroi ed eroine...
Sono d'accordo. Ecco, aspetta un attimo.
Però,
ci stiamo avvicinando. Rinegoziamo la questione delle stronze. Aspetta un attimo. Perché, secondo me, un altro catalogo di donne prese singolarmente non ci serve, neanche se sono stronze.
Infatti è molto interessante Vanessa Bell in questo catalogo.
Ok.
La sorella di Virginia Woolf, che tutti conoscono,
certo.
Virginia Woolf, la sorella è una grandissima artista, anche lei pittrice, ma anche un'artista poliedrica che ha applicato l'arte e l'avanguardia in tutti i campi. La cosa interessante di queste donne, che raramente viene raccontata, e che hanno animato una comunità.
Bloomsbury,
una comunità di artisti, ma le hanno animate loro. La prima volta che due donne, perché era tenere un salotto, a parte le settecentesche, ricche, eccetera, francesi, erano un altro tipo di salotti, però due ragazze inaugurassero un salotto e mettessero insieme artisti in una maniera anche molto scapigliata e moderna, creando una comunità.
Non solo artisti. A prendere il tè a casa delle Wolf ci andava Maynard Keynes, cioè non sapremo mai quanto.
È molto più colta di me.
Quanto le poesie di Virginia.
Maynard Keynes sono tutti morti, vedi?
Ma Keynes, cioè economista, voglio dire. Quanto frequentare poetesse, scrittrici avrà influito sulla teoria dell'utilità marginale. Non lo sapremo mai, per dire.
Però è molto importante questo senso del gruppo, della comunità. Secondo me,
racconterei storie così. Cioè l'idea una cosa tipo un catalogo di avventure senza eroe.
Sì.
Così, una cosa del genere.
Dopo le stronze o... Dici... Non lo vuoi più fare quello, vabbè.
No, no, lo faccio, figurati. Sto facendo un programma che si chiama Morgana, proprio sulle stronze, ma non è quello. È che mi piace l'idea...
Vedi come ci troviamo io e lei su questi tematici.
Mi piace l'idea di raccontare delle storie dove non è uno che ce l'ha fatta, ma un gruppo di persone non necessariamente speciali. Per esempio, il paradigma per me non è Bloomsbury, perché Bloomsbury comunque è un'elite. E Wikipedia. Wikipedia, dove chiunque si sveglia la mattina sa una sola cosa al mondo bene, ma quella cosa lì può farne una pagina. E tutti la leggono e tutti imparano. Quando si dice, sai, tutto lo scibile del mondo, tutto lo scibile del mondo è nel mondo.
Un libro su Wikipedia non mi va
no, 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 di farlo. No, no,
però,
no, no,
no, no. Se me lo chiedi io faccio...
No, voglio dire, 10-20 storie in cui... qua c'ho già il titolo anche in mente. Noi siamo tempesta. Sai, il brainstorming, no? Quando siamo insieme e tutti
dicono... Nadia
dicono...
Focile, che tra l'altro è il suo compleanno, è stato con
Nadia
noi.
Nadia Focile, poveraccio. Tanti auguri, possiamo fartelo pubblicamente.
Grande divulgatrice di cultura valorosa. Ecco.
Cioè, mollare un po' l'io, tornare un po' al noi e trasmettere l'idea che appunto uno da solo è una goccia, non fa niente... Però tante gocce insieme diventano tempesta col vento giusto.
Poi glielo dice anche al PD. No, hai detto dire... mollare un po' l'io, no? Sembrava...
Allora, facciamo una cosa. Le stronze lo faccio con te.
Sì.
Noi siamo tempesta, lo faccio da sola.
Eh no, allora insieme abbiamo detto, dobbiamo stare, faccio tutto quello che vuoi con te, Michela Muggia, guarda. Grazie amore.
Serena Dandini, valorosa per le valorose.
L'inferno è una buona memoria. È uscito oggi. Grazie di cuore.